Sì, allora, l'altra volta abbiamo così esaminato un po' le varie teorie relative soprattutto al sorgere della vita. Questa volta ci occupiamo della parte finale, della parte terminale della vita e il problema della morte e il problema del rispetto della vita nella fase terminale. Anche qui le cose che si potrebbero dire, i temi che si potrebbero sollevare sono tantissimi ed è chiaro che in una chiacchierata così si può soltanto dire alcune cose senza nessuna pretesa di esaustività e nemmeno di riuscire a toccare tutti i punti fondamentali. Provo a dirvi alcune cose proprio partendo, come già avevo fatto l'altra volta, da una considerazione di tipo socioculturale, in merito proprio a quello che oggi è l'atteggiamento dell'uomo moderno nei confronti del termine della vita, nei confronti della morte. Ci sono oggi due tipi di problemi o due tipi di difficoltà in ordine alla morte. Uno è dato dal fatto che le moderne terapie, i moderni requisiti della scienza e della tecnica ci mettono oggi in condizioni di poter mantenere in vita persone che una volta con quelle medesime malattie sarebbero morte. Quindi abbiamo la riprova di questo è data dall'allungamento dell'età media della vita, e questo in tempi relativamente brevi. L'età media si è allungata di molto. Oggi è normale trovare persone che sono oltre i 90 anni. Io ogni tanto, confessando, mi trovo delle persone di 100 anni che sembrano ardillissime. Oltretutto ho trovato una gente di 90 anni, per esempio, che sta in ginocchio tutta la confessione e poi mi dice quando non dà l'impressione di avere 90 anni, perché sembrano persone molto, e però quando gli chiedi che t'hanno, addirittura una volta ho trovato una signora che girava per il parco lì in seminario, le ho chiesto quanti anni aveva, mi ha detto che aveva 100 anni, ma girava tranquillamente per il parco del seminario così come se fosse la... Allora, certamente oggi noi abbiamo terapie che ci consentono di prolungare di molto la vita, malattie che una volta sarebbero state mortali, oggi non lo sono più, però ci troviamo anche di fronte a un'altra situazione, cioè che molte malattie non sono più mortali, però non guariscono neanche del tutto, così che le malattie tendono a cronicizzarsi qualche volta in alcuni casi, no? Per cui questo fa sì che la morte sia certamente rinviata, però le sofferenze e tutto il processo del morire rischiano di diventare molto più lunghi di una volta, perché uno, per esempio, comincia a 60 o 70 anni ad avere dei problemi di salute e se li porta avanti per dei decenni, e le malattie non si risolvono, non si curano, piuttosto si cronicizzano, e questa situazione, e questo è un primo aspetto della questione. Un secondo, e questo è un problema di ordine medico-tecnico. C'è però un secondo problema, che invece è proprio di ordine culturale. C'è una tendenza oggi culturale diffusa che fa sì che, specialmente parlo qui dell'Occidente, specialmente nel nostro mondo occidentale, l'uomo moderno è passato negli ultimi decenni da una sostanziale accettazione della realtà della morte a un totale rifiuto direi che dal punto di vista del rapporto con la morte c'è stata una evoluzione notevole, al punto che oggi si parla della morte come di un vero e proprio tabù. Una volta non si parlava del come nascono i bambini, una volta il tabù era l'atto sessuale che stava alla base della nascita, del concepimento della nascita dei bambini, di quello, mentre della morte fino a 50-60 anni fa era normale che si morisse in casa e quando una persona moriva c'era tutto il parentado, anche i bambini assistevano a questa scena della dipartita. Oggi invece non è più così. Oggi della sessualità, di come nascono i bambini, si parla fin dalla prima adolescenza, mentre della morte non si parla e sembra sconveniente parlarne. In realtà, oggi come ieri, la morte ha sempre spaventato profondamente l'uomo, però sono mutati i motivi di questa paura. In passato a spaventare era soprattutto l'idea del giudizio divino. Morivi, andavi davanti al giudizio del Signore, e per cui la morte ti faceva paura per questa cosa qui. E mentre invece nei nostri giorni a incutere paura è principalmente non tanto la morte come passaggio, ma soprattutto e principalmente il processo del morire, cioè quel processo per cui lentamente uno declina nella vita e poi arriva a morire, e tutte le sofferenze, le umiliazioni e le invalidità che questo processo si porta dietro. Da qui anche la convinzione largamente diffusa ai nostri giorni che identifica, e anche questa è una svolta culturale abbastanza notevole rispetto al passato, che identifica per esempio la buona morte con la morte rapida. Non so se vi ricordate nelle litanie che si dicevano una volta, c'era a morte subitanea libera nos domine, cioè dalla morte improvvisa liberaci Signore, proprio perché la morte improvvisa era ritenuta una sciagura, perché non ti dava il tempo di chiedere perdono al buon Dio e di affidare l'anima al Signore. Oggi la morte improvvisa è considerata una fortuna. Quando per esempio uno muore nel sonno, la gente dice, ma come, che fortuna che ha avuto quello lì, non se ne è neanche accorto di morire, è morto nel sonno. Quindi oggi la morte improvvisa, la morte di colpo, è ritenuta una cosa auspicabile, è una cosa da raccomandare. La morte allora è tutto il processo del morire. Nella società odierna sono, se così posso dire, esorcizzate attraverso un processo di progressiva rimozione dall'orizzonte di senso della vita. Cioè la morte, e ancora di più il processo del morire che la precede, inclusa anche la sofferenza e l'inabilità che comportano, non hanno in se stesse nessun senso, nessun valore per la nostra cultura contemporanea, sono sempre soltanto delle realtà negative, insensate, da ignorare e da rifuggire. Della morte e del processo del morire non si deve parlare e non le si deve neanche vedere. O, se proprio non si può evitarle, bisogna mutarle in qualche cosa di più lontano o di più innocuo. Si può per esempio ridurle a fatto burocratico, freddo, cioè un dato statistico, sapere quanti sono i morti di quali malattie si muore, con quale densità, eccetera. Oppure è una questione medica. La morte è una questione che riguarda il medico e riguarda la prassi medica. Ancora si può trasformarla spesso in spettacolo. Molti film sono pieni di violenza e di morte, come pure molta cronaca dei mezzi di informazione è piena di violenza e di morte. La sofferenza e la morte sono allora esibite, spesso senza limiti, e senza buon gusto e spesso anche senza alcun rispetto per le vittime. Però è sempre una sofferenza o una morte artificiale, su celluloide, eh? La morte che riguarda altri, non la mia morte, eh? O perlomeno la morte che va a interpellare me in profondità. La morte come evento personale, evento che tocca a me, che accade proprio a me, viene invece in genere mascherata e coperta. Effetto di tutto questo, adesso qui la faccio breve per non dilungare troppo, l'effetto di tutto questo però è che l'uomo occidentale contemporaneo sembra non sapere più come morire e non sa più nemmeno come accompagnare gli altri alla morte. Cioè di fronte alla morte e di fronte al processo del morire c'è un grande imbarazzo. Non si sa più, l'uomo contemporaneo, l'uomo occidentale oggi non sa più cosa fare, cosa dire, sembra sempre un po' perso. All'origine di questa incapacità a conferire senso alla morte e a tutto il processo del morire sta la secolarizzazione e la pretesa autonomia dell'uomo, che è una cosa tipica della nostra cultura contemporanea. Cioè l'uomo moderno vuole sentirsi il padrone e l'arbitro della sua esistenza, vuole decidere da sé il significato e il valore di ogni evento, e l'enorme progresso tecnico-scientifico in campo medico come in altri campi dà l'impressione all'uomo di avere questo obiettivo quasi a portata di mano. Cioè l'impressione che tu possa controllare la vita e quindi è che tu possa a un certo punto anche in qualche modo controllare o organizzare perfino la malattia e perfino la morte. L'esistenza umana allora è illuministicamente, positivisticamente sottratta, e questa è la cosa grossa, è sottratta alla dimensione del mistero. La vita non è più un mistero. Con la sua componente di cose che non si possono prevedere, non si possono gestire, ma invece non c'è nulla che sia invalicabile all'indagine scientifica e al potere manipolatorio della tecnologia. E allora contro questa pretesa di onnipotenza e di autodominio dell'uomo moderno, però resta il fatto che la morte non la puoi programmare e non la puoi decidere tu. La morte è la più grossa smentita a ogni pretesa dell'uomo di essere il senso e il fine delle cose, perché per quanto l'uomo sia bravo si è vagheggiato a un certo punto che l'uomo riuscisse a vincere la morte con il progresso tecnico-scientifico ci avrebbe messo in condizioni di vincere la morte, ma questo è assolutamente impossibile. Si è allungata la vita, questo sì, non si muore più a 40 anni, si muore a 80, però resta il fatto che si muore. E la morte è sempre il grande interrogativo che rimane sull'uomo. Allora, incapaci di conferire senso alla morte e al processo del morire, molte persone cercano di dominarla nell'unico modo in cui la possono dominare, cioè programmandola e prevenendola. Io mi programmo il momento della mia morte, così che la morte non mi prende di sorpresa, ma decido io quando morire. In realtà io posso soltanto anticiparla la morte, perché è un autodominio molto, molto limitato, perché io non posso allungarmi la vita. Tutto quello che posso fare è togliermi la vita prima che arrivi la morte da un punto di vista di natura, ma non sono in grado di allungarmi la vita. Quindi tutta la presunta o la pretesa, il preteso dominio dell'uomo sulla morte si riduce proprio a questo anticipare la morte, cioè nel senso che mi programmo io quando è il momento in cui me ne voglio andare, anziché lasciarlo al destino. Ora, faccio riferimento soprattutto qui, prendo come caso emblematico, no, il problema dell'eutanasia, perché vorrei fare con voi alcune riflessioni su questa tematica dell'eutanasia, perché vale la pena, la prendo qui come caso emblematico, sapete che l'eutanasia può essere fatta in due forme, c'è l'eutanasia in senso stretto, che è quella che il medico fa sulla persona morente. Cioè, il medico ti inietta un cocktail di farmaci che ti fanno prima andare in coma, nel senso non hai più la lucidità e poi dal coma passi alla morte e non te ne accorgi nemmeno, e naturalmente senza sofferenza. L'altra possibilità è il cosiddetto suicidio assistito, dove la logica è sempre la stessa, ma il medico ti prepara il cocktail benefico e poi te lo lascia lì sul comodino e se quando tu decidi di ucciderti te la fai tu la puntura, c'è un macchinino, addirittura in qualche paese hanno fatto un macchinino anche per pazienti che sono impossibilitati a muoversi, questo macchinino che automaticamente, se tu gli dai il comando, fa tutto da solo, ti inietta il veleno e così vai all'altro mondo. Ma è il paziente che decide quando vuole lasciare questo mondo, quindi la differenza rispetto all'eutanasia in senso stretto è che qui è il medico, nell'eutanasia è il medico che ti uccide, nel suicidio assistito è il paziente che invece si infligge la morte da solo. Ora, molti oggi ritengono che quando si è espressa con sufficiente chiarezza e lucidità la volontà del malato terminale di uccidersi o di venire ucciso, deve essere rispettata da parte dei suoi familiari, da parte del medico, che devono perciò concedergli di poter porre termine alla sua esistenza, se così lo desidera. In questi frangenti la responsabilità morale della scelta ricadrà sul paziente e altre persone non hanno diritto di privarlo della sua libertà e di imporgli il loro volere. E quindi, se il paziente vuole morire, lo si lasci morire e il medico che eventualmente lo fa morire non ha responsabilità perché è la scelta del paziente. Quindi il medico non è colpevole di nulla perché ha semplicemente corrisposto a una richiesta del paziente. Su questa posizione, guardate che ci sono stati anche degli illustri teologi, un signore che penso conosciate che si chiama Hans Küng, che è un teologo cattolico, ma in realtà ha scritto un libro dal significativo titolo Della dignità del morire, la difesa della libera scelta, in cui appunto sostiene che nel momento in cui il paziente vuole morire, bene, gli si dia questa libertà. Le giustificazioni addotte per legittimare questo comportamento, questa scelta, sono solitamente tre. Si dice, primo, per tutti gli altri momenti e gli altri ambiti della vita vale il principio che il soggetto ha il diritto di decidere di gestire la propria vita. Dunque non si vede perché, se in tutti gli altri momenti della vita io posso decidere di me stesso, non si vede perché quando arrivo al momento della morte io non posso decidere di me stesso e devo subire decisioni che altri prendono. Seconda cosa, si dice, l'autodeterminazione morale include la capacità del soggetto di giudicare da sé il valore della sua esistenza. Ora, quando il soggetto, in piena libertà e coscienza, reputi la sua esistenza non più meritevole di essere vissuta, perché non più foriera di benefici, e non più consona alla sua dignità, ha il diritto di porvi termine. La vita infatti non è un valore in sé, ma è valore soltanto quando e finché il sentire soggettivo dell'interessato così la valuta, e quando va tutelata, e quindi va tutelata, scusate, nella misura in cui è sperimentata come preziosa e meritevole di essere vissuta. Nel momento in cui la mia vita io la sento come un peso, allora è giusto che mi venga lasciato, decido io, quando la mia vita vale la pena di essere vissuta e quando la mia vita invece non vale la pena di essere vissuta. Terza cosa, il rispetto, terza argomentazione pro eutanasia, il rispetto per la libera decisione del soggetto può spingersi fino a giustificare o a rendere addirittura doveroso da parte di terzi l'intervento per aiutare il paziente a togliersi la vita. Quindi il medico non solo non fa nulla di male, ma addirittura fa una cosa buona se aiuta il paziente a andare all'altro mondo. Così come il familiare. Se il familiare è a un certo punto dietro la richiesta del paziente, lo sopprime o gli fa la puntura micidiale, questo non fa nulla di male. A questo tipo di argomentazioni, che sono molto, molto diffuse, si possono muovere tre ordini di obiezioni. Prima obiezione: l'eutanasia, in quanto comporta la cooperazione di altri per determinare la morte del richiedente, chiama in causa la responsabilità morale non del solo malato, ma anche di tutti coloro che lo circondano, e in primo luogo del medico che lo assiste e a cui la richiesta di eutanasia, di essere ucciso, è anzitutto rivolta. Ora, è lecito a un medico uccidere deliberatamente un suo paziente qualora ne venga richiesto? La maggioranza dei medici si rifiutano di accogliere questa prospettiva, e la ragione è abbastanza evidente, perché il medico, da difensore e salvaguardia della vita, diventerebbe strumento di morte. E il pericolo che questa cosa conferirebbe, getterebbe sulla professione medica un alto... Sapete che in Olanda, dove c'è l'eutanasia, e c'è l'eutanasia in cui non solo dietro richiesta, ma dietro... anche senza richiesta del paziente, qualora il paziente non sia più in grado di chiedere nulla, i medici, dietro per esempio richiesta dei familiari, possono decidere di sopprimere la vita del paziente perché non vale più la pena di essere vissuto. Hanno fatto una etichetta che hanno messo sul pigiama dei malati, in cui il paziente diceva: dottore, per favore non mi uccida, perché ci sono vari casi di gente che non vuole più andare all'ospedale perché teme poi di non tornare a casa, cioè teme che qualche medico preso da sacro velo decida che la sua vita non vale più la pena di essere vissuta, per cui è ovvio che ne è in questione lo stesso ruolo della medicina e del medico, che appunto cambia profondamente il suo compito. Seconda cosa, e questa è più importante, bisogna analizzare la domanda che il paziente fa di venire ucciso, perché non è affatto detto che il desiderio e la convinzione espressi in un momento preciso, in condizioni particolari di spirito, spesso è condizionata dalla disperazione, dalla stanchezza, dalla depressione, che facilmente accompagnano malattie lunghe e dolorose, rappresenta un orientamento e una scelta veramente solide e irrevocabile, e non sia invece qualcosa di passeggero o di momentaneo. Scrive un medico che lavora nei reparti dice: tutti i medici sanno di pazienti stremati dai dolori di una malattia inguaribile che vanno invocando la morte e che poi, senza che siano modificate sostanzialmente le loro condizioni, tornano a sperare nella vita oppure si abbandonano alla rassegnazione. Allora, di fronte a una richiesta di morte, come si può essere certi che il degente stesso non vorrebbe in seguito revocarla e magari proprio quando non sia più in grado di esprimersi? Ne serve a questo proposito il richiamo a convinzioni e propositi eutanasici manifestati per iscritto dal soggetto, i cosiddetti testamenti biologici, o living will, dove è quando ancora uno in buona salute dice che nel caso si trovasse in uno stato terminale vuole essere soppresso. L'esperienza clinica indica che molte persone che si dicevano favorevoli all'eutanasia prima della malattia finale hanno poi dimostrato nel decorso di essa ambivalenza di sentimenti tra il desiderio di attuarla e di differirla all'infinito. Altri, che pur avevano sottoscritto un testamento biologico, lo hanno poi rifiutato in prossimità della morte. In realtà, la domanda di morte del malato terminale, cela e insieme esprime non tanto un desiderio della morte come tale, che nessuno desidera, uno che sia compussui, cioè che sia sano di mente, nessuno desidera la morte in quanto tale, ma piuttosto esprime uno stato di profondo scoramento, di irritazione, di stanchezza e di insofferenza nei riguardi della propria condizione presente. A determinare questo stato contribuiscono certamente gli acuti e prolungati dolori fisici, ma ancora di più gli stati psicologici. Due in particolare è le cose psicologicamente faticose e dolorose. Primo, la perdita dell'autonomia. Con la progressiva e forzata riduzione delle capacità lavorative e di efficienza fisica fino alla loro totale compromissione e con la necessità di dover sempre più dipendere dagli altri, persino nell'espletamento delle più ordinarie ed elementari esigenze fisiche, quando non riesco più neanche ad andare in bagno e a fare le mie cose, e questa cosa, questa perdita dell'autonomia è davvero un fatto difficile da accettare. Seconda cosa, la forzata contrazione della vita di relazione e il tipo di rapporti spesso poco sereni e poco costruttivi che si instaurano tra il malato e chi lo circonda. Perché è chiaro che sei attaccato a un letto, la tua vita sociale spesso si riduce alla stanza in cui sei e alle persone che ti vengono a trovare, se qualcuno ti viene a trovare. Allora, due differenti tipi di sofferenze si associano così nella fase terminale della malattia. Ci sono le sofferenze fisiche e ci sono le cosiddette sofferenze psicosociali. Queste ultime, le sofferenze psicosociali, che sono sofferenze di tipo psicologico, spesso inducono anche un abbassamento della soglia di tolleranza al dolore fisico. Cioè, per quanto concerne i dolori fisici, i dolori strettamente fisici, si può dire che non si danno oggi dolori che la moderna scienza medica, con i mezzi e le tecniche antalgiche a nostra disposizione, non sia in grado di eliminare o almeno di attenuare fortemente al punto di renderli sopportabili. Ciò che invece tantissime volte rende intollerabile al malato le sue sofferenze, il suo stato, sono soprattutto fattori di ordine psicologico e di relazione con l'ambiente. Il dolore, infatti, è una reazione fisiologica dell'organismo a stimoli nocivi che lo colpiscono in vario modo, reazione percepita da tutti gli individui normali, tanto più se deboli o emozionati. Esiste allora un rapporto tra gli stimoli dolorosi e le condizioni psicologiche del soggetto, legate a loro volta a variabili soggettive, ed esiste un rapporto tra il soggetto e l'ambiente che lo circonda, così che le persone vicine possono sostenerlo col conforto morale, l'illuminazione, la suggestione, o al contrario possono turbarlo, abbatterlo, avvilirlo con l'insensibilità, l'indifferenza, la trascuratezza. L'intensità del dolore non è perciò sempre proporzionale alla sua causa fisica. Può dipendere invece in misura consistente da fattori di tipo psicologico. Le sofferenze di molti ammalati coscienti sono aggravate, oltre che dal timore e dalla consapevolezza del prossimo declino, dal sentirsi abbandonati, dal medico sfiduciato, dal vedere allontanarsi i parenti stanchi di assisterli, dalle umiliazioni, dalla trascuratezza, dal rigetto della società. La presa di coscienza della componente psicosociale del dolore aiuta a comprendere come la richiesta di ricevere la cosiddetta uccisione pietosa di fatto contenga ed esprima soprattutto un appello quasi disperato ad essere aiutato più efficacemente, cioè a sentirsi accolto in una vera comunione. Un'assistenza intelligente e psicologicamente adeguata alle situazioni che il malato terminale sta vivendo può efficacemente prevenire la disperazione e aiutare il paziente ad abbracciare con serenità e dignità il suo stato e la sua sorte. Oggi si punta molto su questa cosa, sono le cosiddette cure palliative. Le cure palliative sono quelle cure in cui non si mira a guarire il malato, perché il malato non potrà più guarire, però sono quelle cure che tendono a, primo, attutire il dolore il più possibile, dolore fisico, e a mettere il malato terminale nelle condizioni psicologiche, umane, relazionali a lui più consone, e in modo che questa dimensione della sofferenza psicologica sia il più possibile attenuata e risolta. Allora, occorre però, da questo punto di vista, offrire al malato calore umano, solidarietà, conforto, amicizia, fiducia, serenità e rassegnazione. Talora la stessa richiesta di essere ucciso può essere la non è poi così rara la cosa, può essere la proiezione di, nel paziente, di sentimenti o di stati d'animo che sono invece quelli di coloro che gli stanno intorno. Quando ad esempio un ammalato si sente ripetere da chi lo circonda, da chi dovrebbe assisterlo, frasi come "questa non è vita", o frasi come "io nella tua situazione non vorrei continuare", quando un malato sente lamentele continue circa le difficoltà economiche o i disagi familiari o i disagi professionali che la sua malattia crea ad altri, può facilmente essere indotto a non volersi più curare e a chiedere che si ponga fine alla sua esistenza, vedendo in questa scelta quasi l'adempimento di un dovere di solidarietà e di buona educazione nei confronti dei propri cari. Visto che vi creo un mucchio di problemi, allora è meglio se mi tolgo dai piedi, così almeno dopo state tranquilli e non sento più. Per questo, a qualunque stadio della malattia il paziente si trovi, e in modo particolare nei momenti di sofferenza fisica più acuta e nelle fasi terminali, non si deve mai privare il morente di quella comunicazione che ancora è possibile instaurare. La semplice presenza, una stretta di mano, la serenità, la gentilezza, sono tutte espressioni di comunione che danno un significato profondo alla vita fino all'ultimo momento. Non esaudire la richiesta di chi invoca la morte è certamente giusto dal punto di vista morale, ma non basta. Occorre far di più. Occorre aiutarlo a sopportare ed alleviare le sue sofferenze fisiche e psichiche con un tipo di presenza amorevole, costante, attenta a cogliere e a rispondere alle necessità. Terza cosa, accanto alle motivazioni che ho già indicato sopra, c'è una terza motivazione per dire no all'eutanasia, ed è quella che viene chiamata l'argomentazione della china sdrucciolevole, o della rottura della diga, e che guarda le conseguenze a lungo termine di un allentamento della proibizione tradizionale di non uccidere sulla società e sulla scala dei valori in essa vigente. Un autore faceva rilevare che nella storia del dibattito sulla liberalizzazione dell'eutanasia, dalla fine del secondo conflitto mondiale ad oggi, si registra una linea di tendenza inquietante. Mi spiego, Cominciarono nel dopoguerra, nell'immediato dopoguerra, le associazioni americane pro eutanasia a richiederne la legalizzazione nel caso di pazienti molto anziani e affetti da una malattia inguaribile ormai all'ultimo stadio. In seguito, quando il dibattito arrivò in Europa, la limitazione alla fase della malattia immediatamente precedente la morte fu lasciata cadere e si cominciò ad estendere la casistica, rivendicando ad esempio il diritto ad un'uccisione consensuale anche al di fuori della fase terminale della malattia. Cioè, in tutti gli stadi di grave sofferenza che del paziente, che a giudizio degli interessati fossero insopportabili. Attualmente, nel dibattito sull'uccisione di neonati gravemente malformati, si lascia cadere anche il criterio della volontarietà e del consenso dell'ucciso per assumere il criterio della possibilità di un'eutanasia non volontaria fatta in nome del presunto interesse di coloro su cui viene eseguita. Fino ad arrivare, ad esempio, alle proposte del filosofo inglese, un filosofo, un bioeticista inglese, si chiama John Harris, sin dall'inizio uno dei più accesi fautori dell'eutanasia, che la considera lecita in qualsiasi fase della vita per tutte le persone incapaci di decidere, in ragione del fatto, dice Harris, che queste persone starebbero meglio da morte. No? Allora, chi decide chi sta meglio da vivo e chi sta meglio da morto? E in base a quali criteri si decide che uno è meglio che viva e quell'altro è meglio che muoia? Si assiste dunque a un allargamento strisciante dei casi di applicazione dell'eutanasia, così che barriere proposte in determinate epoche come invalicabili, ad esempio appunto come vi dicevo quella della necessità del consenso libero e volontario, sono poi state in seguito tacitamente lasciate cadere e sostituite con criteri più larghi. Una volta considerato non più valido il classico divieto di uccidere, almeno in relazione all'uomo innocente, diventa davvero difficile fissare dei confini che sul piano concettuale possano rivelarsi sufficientemente solidi, con riflessi che potrebbero diventare pesanti anche sulla coscienza morale collettiva, specie in una società come la nostra, dove si diffonde una mentalità e una cultura che tendono a rimuovere e a tabuizzare l'esperienza della morte e del morire, o anche solo l'esperienza dell'invecchiamento e della decadenza fisica e mentale. Ci sono due rischi da questo punto di vista. Primo, il timore che mediante un allentamento del divieto di uccidere nelle sue zone marginali si corroda ulteriormente la solidarietà con gli anziani, con i malati, con gli handicappati e con i moribondi nella nostra società. Cioè, alla fine, l'eutanasia rischia di essere il chiavistello attraverso il quale finisce la solidarietà. Perché tutte le persone che sono problematiche, le si elimina e così abbiamo risolto il problema, con rischio di gravi e crescenti abusi. Secondo, che la liberalizzazione morale e giuridica dell'eutanasia finirà per rendere ancora più difficile al singolo l'incontro con la propria morte. Se già adesso noi facciamo un'estrema fatica a riuscire ad aiutare i singoli a morire, la legalizzazione dell'eutanasia renderà ancora più difficile un atteggiamento che sia capace di dare senso alla morte. E allora qualche autore fa rilevare la grande importanza che ha sul piano socioculturale il divieto giuridico di uccidere. Che cosa vuol dire il divieto giuridico di uccidere, cioè il divieto di ammazzare l'altro? Indica la chiara volontà di una società di tutelare la vita umana. Ma una società che intenda osservare il divieto di uccidere deve anche dimostrare ai vecchi, ai malati, ai moribondi presenti nel suo seno la necessaria solidarietà che rende loro più facile accettare il proprio destino. Questo dimostra, più di qualsiasi altra conquista culturale, la misura di umanità concreta su cui tutti possono contare, perché i sani di oggi prestano con un occhio rivolto al futuro questo servizio come un compito solidale di cui beneficeranno quando a loro volta sarà venuta la loro sarà venuto il loro turno. Cioè l'atteggiamento solidale verso gli anziani, i malati, eccetera, eccetera, di cui io adesso, giovane, non parlo di me, parlo io mi posso sentire sovraccaricato, un domani però mi troverò anch'io in quella situazione. E allora, tiro alcune conclusioni. Primo, alla luce delle considerazioni svolte e dei dati offerti dalla medicina e dalla psicologia, mi pare si possa concludere alla illiceità morale dell'eutanasia, non soltanto per motivi legati al fatto che la vita è sacra, ma anche proprio per motivi esistenziali. È vero che l'eutanasia libera il paziente da dolori insopportabili, però ad un prezzo altissimo e senza rimedio, perché è l'annientamento della vita. Mentre questo fine, cioè di rendere più sopportabili i dolori della fase terminale della vita, può essere ugualmente raggiunto con altri mezzi, con oculati interventi sia a livello fisico che a livello psichico, sia con medicine che con relazioni umane operate da parte sia del medico che dei familiari che degli amici. Seconda cosa, occorre anche chiedersi quanto il consenso o l'acquiescenza dei familiari a richieste eutanasiche da parte del malato terminale o la loro stessa domanda di uccisione pietosa, domanda dei familiari di uccisione pietosa nei confronti, per esempio, di una persona che da lungo tempo è in coma. Il caso di Luana Englaro è un caso tra gli altri, cioè in caso di sopravvenuta incapacità del malato a esprimere una volontà, possano essere considerate eticamente significative, addirittura vincolanti. Cioè, mi spiego, è vero, familiari che da lungo tempo assistono un malato inguaribile sono testimoni delle sue sofferenze, del suo calvario, e talvolta sono anche destinatari delle sue supplichevoli e strazianti invocazioni di aiuto o di morte, e allora facilmente sperimentano un forte senso di stanchezza, di sconforto, uno stress psicologico e uno stato di smarrimento e di impotenza. Molto facile allora che siano inconsciamente spinti a chiedere o ad acconsentire all'eutanasia più che per il bene del malato, per trovare loro stessi finalmente un po' di quiete, di riposo, di serenità, cioè per non avere più davanti agli occhi e nel cuore la tragedia di una persona amata che lentamente si consuma, e per essere liberati da un peso psicologico estremamente gravoso e a volte insopportabile. Ma come giustamente si domandava un medico, è giusto privare un altro della vita affinché noi possiamo stare meglio? Di fronte a un paziente che si trovi nelle condizioni di una malattia terminale e che sia molto addolorato, comunemente si dice: più presto muore, meglio è. Ma meglio per chi? Per chi se ne va o per chi rimane? A chi effettivamente giova e per il bene di chi viene eseguita l'eutanasia? L'eutanasia è veramente un atto di compassione o è invece la fine della compassione? Il cardinale Martini, in un'omelia tenuta nel Duomo di Milano per la solennità di Sant'Ambrogio nell'81, diceva: mostruosa appare la figura di un amore che uccide, di una compassione che cancella colui del quale non può sopportare il dolore, di una filantropia che non sa se intenda liberare l'altro da una vita divenuta soltanto un peso oppure se stessa da una presenza divenuta di peso. Terza cosa, detto questo, però vorrei in pari tempo anche invitare a non giudicare della responsabilità e della colpevolezza soggettiva sia del paziente che chiede l'eutanasia, sia del familiare che glieli infligge. Vi sono situazioni di disperazione, di angoscia, di solitudine abissali e terribili che un uomo in condizioni normali fa fatica anche solo ad immaginare. C'è da chiedersi molte volte se coloro che invocano o praticano l'eutanasia siano veramente degli assassini o non piuttosto delle vittime. Vittime di una situazione estremamente complessa e dolorosa, la cui responsabilità ricade ben oltre le loro spalle, su quelle di tanti altri, chiunque poteva aiutarli e non l'ha fatto, e sulle spalle dell'intera società. La dichiarazione sull'eutanasia della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede del 1980 afferma che, cito, potrebbe anche verificarsi che il dolore prolungato e insopportabile, ragioni di ordine affettivo o diversi altri motivi inducano qualcuno a ritenere di poter legittimamente chiedere la morte o procurarla ad altri, e aggiunge: in casi del genere la responsabilità può essere diminuita o persino non sussistere. Per cui è meglio non addentrarsi in giudizi e valutazioni che facilmente rischiano di essere errati o parziali, cioè giudizi sulle persone. Lasciamo i giudizi sulle persone a Bondi, che solo conosce il cuore degli uomini, e lasciamo i giudizi alla sua misericordia. Ultima cosa che vorrei dirvi, e che amo molto dire, pur essendo oggettivamente immorale e sbagliata, l'eutanasia sottende però e insieme manifesta un'aspirazione e un'esigenza autentica e veramente umana, cioè quella di morire con dignità, cioè di riuscire a dare una qualità umana anche agli ultimi istanti della vita e al momento stesso della morte. Dignità e qualità che non si esauriscono nel semplice rispetto del comando divino non uccidere, ma che reclamano molto di più sia dall'infermo stesso, sia soprattutto dalle persone che lo circondano o che a lui sono legate da vincoli di parentela o di amicizia. L'infermo, il paziente, il malato terminale, proprio attraverso l'esperienza del dolore e il prospettarsi della fine ultima, è chiamato a ripensare a fondo il senso, il valore e lo scopo della sua vita, della vita umana in genere e della sua vita in particolare, a ritrovare i segni e la consapevolezza di un disegno di Dio su di lui sempre misterioso, ma che è anche sempre un disegno d'amore, e sapere trasformare la sua condizione in un'occasione di autoeducazione e di crescita, acquisendo una maggiore libertà, serenità e padronanza di sé, e riuscendo a vivere con dignità i momenti di sofferenza e perfino quelli del distacco. Non è affatto vero che nell'ultimo stadio della vita la persona non ha più nulla da dire o nulla da dare, o che la vita non può più offrire nulla. Come dimostrano molte testimonianze, i malati terminali, anche nelle ultime fasi, non sono solo in un periodo di inarrestabile declino fisico e psichico, di grigiore, di vuoto e di solitudine crescente. In un bellissimo libro che si intitola La morte amica, una psichiatra, psicologa e psicanalista, si chiama francese, questa signora lavora da molti anni presso l'unità di cure palliative di un ospedale di Parigi. Ha passato la vita assistendo malati, le cure palliative, vi ho spiegato cosa sono, no? Sono quelle cure che vengono date a malati che non possono più guarire. Lei ha passato, come psicologa, ha passato la vita intera con persone di questo tipo. E ha scritto questo libro bellissimo, La morte amica, in cui dice, ve ne cito soltanto qualche punto, dice: nel momento in cui la morte è vicina, in cui predominano tristezza e sofferenza, ci possono essere ancora vita, gioia, moti dell'animo di una profondità e di un'intensità talvolta mai vissute prima. Morire non è, come crediamo così spesso, un evento assurdo, privo di senso. Molte cose possono ancora essere vissute su un terreno più sottile, più interiore, sul terreno delle relazioni con gli altri. Quando non si può più fare nulla per guarire, tuttavia si può ancora amare e sentirsi amati. So bene, dice l'autrice, quanto ricevo e tutto quello che imparo da coloro che non possono più fare niente tranne esserci, da quelli che non hanno più niente da regalare se non un sorriso o il loro sguardo spalancato oppure il loro modo così delicato di lasciarsi curare. Mi hanno insegnato a essere più semplice e più umana. E proprio l'amore consente di conferire significato, dignità e valore alla fase terminale della vita, come anche ad ogni istante della vita. Mentre la disperazione, con conseguente richiesta di venire ucciso, subentra soprattutto quando il malato non riesce più a dare un senso al tempo che gli rimane da vivere. Ma questo esito non è né inevitabile né necessario. Dal canto loro, questo per quanto riguarda il malato terminale, per quanto riguarda i familiari e le persone che circondano il malato terminale, costoro sono chiamati a non abbandonare il malato terminale, a non lasciarlo solo nel suo dolore, ma ad essergli più che mai vicini e solidali, con un tipo di presenza costante e affettuosa, ma al tempo stesso delicata e paziente, che sia portatrice di serenità, di fiducia, di speranza e di consolazione, e che quindi non si lasci troppo avvincere e trascinare emotivamente da stati di avvilimento, di stanchezza o di disperazione del paziente o anche propri, ma piuttosto li sappia fronteggiare con equilibrio, con pazienza e serenità, e così contribuisca seriamente e cospicuamente al loro positivo superamento. Una presenza inoltre che sia capace sempre di interazione col malato terminale e di interazioni particolarmente intime e profonde, perché spesso proprio nella fase terminale, più che in tutte le precedenti fasi della vita, il malato manifesta un bisogno di rivelare se stesso, la sua vera identità e di creare con chi è disponibile relazioni speciali per autenticità e profondità. Scrive sempre la Denzel, in questa psicologa: chi come me si dedica all'accompagnamento dei moribondi sa quanto si riceve accettando di partecipare a quella estrema esperienza relazionale che il moribondo ci propone, a volte senza saperlo. Il fatto è che la posta in gioco in questa relazione estrema sembra essere un tentativo di rivelarsi quale si è, oppure è di mettersi completamente al mondo prima di sparire. L'intensità dello slancio attivo che manifestano certe persone quando si avvicina la morte sembra proporzionale alla sensazione d'urgenza che provano. Chi sente la morte venire non ha più tempo da perdere, si impegna totalmente e ha bisogno e cerca una reciprocità. Ci sono delle cose stranissime. Lei le narra queste cose qui. Cita un caso di un uomo il quale nella fase terminale della vita manifestava una grande sofferenza, perché cercava la riconciliazione con qualcuno, però non aveva detto con chi. Questo uomo è andato in coma, a un certo punto si è presentato in ospedale un signore che era la persona con la quale quest'uomo desiderava riconciliarsi. Bene, al sentire la voce di quest'uomo, questo malato terminale si è svegliato, addirittura si è vestito, ha preso il caffè col suo amico, quindi si è alzato, ha preso il caffè si sono parlati, si sono riconciliati, eccetera. Questo è andato via, lui è tornato a letto ed è morto. Un'altra cosa che mi ha molto colpito, lei era sempre in questo testo, lei racconta di una ragazza, purtroppo non ho preso con me il testo, perché è veramente molto bello, una ragazza che era in coma, ed era in coma da vari anni, però non sembrava non riuscire a morire, e i genitori non capivano e allora questa psicologa gli ha detto: guardate che alle volte date voi, dite a vostra figlia che può andare, datele il permesso di andarsene. E allora lei era in coma, i genitori si sono avvicinati, le hanno detto, adesso non mi ricordo le parole esatte, però l'hanno ringraziata di tutto quello che aveva fatto per loro, e poi le hanno detto: adesso se vuoi andare vai. Lei si è svegliata, ha fatto un sorriso e poi è morta. Allora, ho concluso. Vorrei soltanto dirvi che non è vero che un malato terminale non è più in grado di dare nulla, e che l'ultima fase della vita è un periodo di decadimento e privo di significato. Al contrario,
È proprio tante volte nell'ultima fase della vita che uno dà il meglio di se stesso, perché si esprime per quello che veramente è e riesce a e cerca. Sapete, una delle cose che diceva una questa psicologa, che il paradosso è quello, per esempio, che proprio per la paura di parlare della morte, il fatto che nessuno, per esempio, nessuno dei familiari, la solita cosa, no? Tutti fanno finta e continuano a dirti che tu hai, casomai hai un malaccio, sei mai alla fase terminale, però tutti continuano a dire che non hai niente, che stai benissimo, oppure sì, ma dai, che ti riprendi, che guarisci, eccetera. Quando il malato, in genere, 9 volte su 10, sa benissimo che non è vero, però il malato, la gente continua a dirgli un mucchio di balle perché pensa così di non farlo soffrire, il malato a sua volta continua a far finta di credere a ste balle e continua perché non vuole far soffrire i suoi familiari, ma così si va in cortocircuito, perché il malato non riesce, è solo, cioè non trova nessuno con cui poter parlare della sua situazione e poter perché appena parla della morte immediatamente tutti si ritirano e dicono: no, ma non è che è vero, ma stai benissimo, vedrai che ti riprendi, vedrai che guarisci. Queste cose invece il malato ha bisogno di parlare dell'esperienza che sta vivendo. Il fare finta che non è che la morte non ci sia, o che la morte sia una prospettiva del tutto remota, questo non aiuta il malato, perché alla fine vuol dire costruire una relazione su una mucchia di menzogne, le menzogne dei familiari, le menzogne del malato, il quale per paura di far soffrire i familiari continua anche lui ad accettare, a far finta di credere a queste menzogne, ma così le relazioni non sono autentiche. Non si costruisce un rapporto sulla menzogna. La morte c'è, il processo del morire c'è, va accettato. Ed è bene, per il malato stesso è bene parlarne. No? Anche perché così si possa preparare. Io ho perso ambedue i miei genitori. Mio papà è morto nel 94, la mia mamma è morta nel 96. Io sono prete, mio fratello è medico, lui li ammazzo, io li seppellisco, facciamo un servizio completo. L'esperienza della morte dei miei genitori per me è stata una delle cose più belle, perché di comune accordo con mio fratello noi abbiamo sempre detto ai nostri genitori la verità fin dal primo istante, cioè gli abbiamo sempre detto le cose come stavano, quindi loro sapevano che la malattia che avevano poteva essere terminale, quindi ad ambedue 2 volte dietro loro richiesta mi hanno chiesto loro l'unzione degli infermi, cioè mi hanno chiesto loro di potersi mettere in grazia di Dio, di potersi mettere a posto. Ma come si fa a mettersi a posto se tutti continuano a dirti che no, ma stai benissimo, che vedrai che ti riprendi, vedrai che guarisci e vedrai che torni in ottima forma? Cioè, se il rapporto è tutto condotto semplicemente soltanto su questo mare di bugie, quale tipo di aiuto il malato terminale può ricevere? Allora, io credo che questa è... perché guardate che l'esperienza della morte può davvero... l'esperienza del morire, può davvero essere un momento in cui... la persona cresce la persona del malato terminale e crescono le persone che gli stanno gli stanno intorno. E deve essere così. Deve essere così. Noi abbiamo trasformato la morte in una roba di cui appunto non si può parlare, non si può, bisogna fare finta che non esista, e, ma invece fa parte, è il termine della vita. E ci passiamo tutti da lì. Allora, perché continuiamo a fare tutte queste giravolte cercando di... E perché non abbiamo il coraggio di chiamare le cose col loro nome? Che semplifica, a mio avviso, per quella che è la mia esperienza, semplifica tutto in una maniera estrema. Chiaro che ti pone dei problemi, perché ti costringe a meditare sul senso della tua vita. Però, alla fine, e ti dà anche la possibilità di metterti, di chiederti se forse hai qualche cosa da aggiustare, sia nel rapporto con Dio che nei rapporti con gli altri. Scusate. No, scusate, sì. No, ci sono. Io. Perché credo che queste cose siano davvero, c'è su questo aspetto della morte, del morire, una serie di fraintendimenti e di bugie, di storture mentali, che sono davvero qualcosa di terribile. Prego, prego.
Una domanda che non so. Io ho una nipotina che ogni tanto, non ho ben capito, mi dice: ma nonna, sai, ho fatto un brutto sonno, ho pensato che tu muori. E dico: ma io adesso prima di morire ci metterò un po' di tempo. Ecco, allora voglio dire, a questo punto io che risposta gli dovrei dare? Cioè, lamento la morte come un qualcosa che, cioè, sbagliatissimo su quello che lei ha detto stasera. Cioè, non mi viene in mente. Dico, ma chissà come morirò, non stare a pensarci.
Però è la domanda della bimba, ovviamente. La domanda, perché la domanda della bimba presuppone che la morte sia qualcosa di terribile, e quindi chiaro che se la bimba dice così, lei è in qualche modo. Bisognerebbe riuscire a fare capire alla bimba che in realtà la morte non è così terribile, che. Per esempio è un passaggio.
Si va in paradiso.
È un andare.
Una volta, tre anni fa, mia mamma, no, adesso... cui lei era legata, e gli ho detto: è andato in paradiso, è andato in cielo. Fra, io guardo in alto, ma non la vedo. Ecco, quelle cose.
Sì, sì.
Cioè, uno poi è un bambino di 6 anni, cosa ti va a dire? Non è che poi possa. Non so, forse, come dice lei, abbiamo paura della morte.
Sì, sì.
Abbiamo paura di parlare.
E probabilmente, mentre, come vi dicevo, una volta quando, perché una volta si moriva in casa, e c'erano lì tutti, anche i bimbi, no? Cioè l'esperienza del morire era un'esperienza che un bimbo la vedeva, no? Oggi si muore tutti intubati. In un reparto d'ospedale dove si può entrare un'ora al giorno.
È sbagliato portare i bambini al cimitero?
No, io credo di no. Bisogna aiutarli a capire, cioè bisogna aiutarli a fare un percorso, ma non c'è niente nella vita, secondo me, non c'è niente che sia quello che riguarda la realtà, non c'è niente di sbagliato. Il problema è di aiutare, come di educhiamo in tante altre cose, no? Anche educarli anche a riuscire a dare un senso alla vita e alla morte. Perché la morte è il termine della vita e ti pone il problema del senso. Allora, ed è proprio una società che non vuole porsi il problema del senso della morte, che alla fine cerca di emarginarla e di far finta che non ci sia. Ma pure una mia illusione. C'è qualcuno che vuole dire?
Sì, c'è una cosa, dico prima una cosa del discorso, anche l'uso delle parole, no? Che ha fatto prima. Quando parlo di eutanasia, ho usato il termine esclusivamente. strumento esclusivamente per definire le posizioni che sostengono l'eutanasia attiva o la
passiva,
eccetera, in particolare l'eutanasia attiva. Ecco, il problema è che noi usiamo le parole senza pensare al loro significato. L'eutanasia significa non morte, molto semplicemente, tra l'altro fanno parte anche della storia anche molto antica, no? della pietà popolare, no? Del confratello della loro morte, che no, accompagnavano, cioè quelli, gli associati venivano accompagnati, no? Del funerale dell'ultimo sarpasso. Quindi c'è questa pratica. Il problema, e questo è proprio un problema davvero culturale, profondo, è che ormai il termine indica semplicemente l'eutanasia, cioè
l'uccisione,
procurare, certo. La morte, la dolce morte, la dolce morte, invece il significato è un altro, la buona morte. Cioè, il problema è che dobbiamo riscoprirle queste cose qui, dobbiamo riscoprirle, perché? Perché noi ci troviamo spariti di fronte alle domande dei bambini, al loro iperrealismo di fronte a queste cose, no? Sono veramente, il nipotino è morto da tua zia, perché deve fare il paese, e il bambino ha 4 anni e mezzo, la zia Teresa è lì, è morta in casa, no? La zia Teresa è andata in cielo, è andata in cielo, ma l'hai vista partire, oppure dorme, ma come? Dorme con le scarpe e senza il sole e senza la capella, no? Un iperrealismo proprio del bambino. Cioè, però se il marito ti fa queste domande, no? Perché non sai più parlare della buona morte.
Io volevo dire, quando lei ha parlato del familiare che non affronta l'argomento con la persona malata, è perché anche il familiare stesso non
sa cosa dire.
No, a parte quello, non accetta che muoia l'altro. Perché un conto è il genitore, ma un conto è un marito, un figlio. E quindi.
Sì, ma anche lì, appunto, dobbiamo, infatti, il problema è che dobbiamo imparare a dare un senso alla morte, al morire, sia che si tratti della mia morte personale, sia che si tratti della morte. Cioè, la morte ce l'ha un senso o non ce l'ha?
Sì, il senso
allora,
ce l'ha, cioè, diciamo, il familiare però non riesce ad accettarlo.
Sì, sì, questo è, però appunto
è molto difficile accettare.
Sì, questo lo capisco, signora, però il problema riguarda proprio il riuscire, perché il problema è sempre riuscire a dare un senso alle cose, no? Per sostenere innanzitutto la persona che si trova in difficoltà, perché il malato terminale, se io riesco a aiutarlo a capire, allora io lo aiuto anche a morire bene. Se io non lo aiuto a capire, gli complico l'esistenza. E anche
per il malato terminale ha già capito per conto suo.
Ma il problema è che non.
Il familiare ha capito anche lui, solo che ecco, è la situazione che bisogna dare.
Bisogna avere, secondo me, l'onestà e il coraggio di parlarne. Cioè, perché noi cerchiamo di, a mio avviso, il problema è, dopodiché ognuno ci sarà chi è credente, chi non è credente, eccetera. Però il problema è che noi sommergiamo queste o annientiamo queste situazioni in un mare di bugie. Cioè, dove nessuno parla di niente, no? Perché il malato non parla della sua condizione perché ha paura di far soffrire. I familiari non parlano. Alla fine non c'è comunicazione, cioè su queste cose non si parla e nessuno dice niente, ma così la sofferenza di tutti aumenta. perché la, si va a toccare un punto su cui nessuno dice niente. Allora la morte diventa, la morte e tutto il processo del morire diventa un tema tabù, e questa aumenta la sofferenza di tutti. Non è che così facendo ci semplifichiamo la vita, ce la complichiamo. La sofferenza aumenta, proprio perché un conto è la sofferenza condivisa. Se io posso parlare di quello che mi fa soffrire, e ne posso parlare con altri, ne posso parlare in senso anche dei miei dubbi, delle mie difficoltà, delle mie paure, ne posso parlare con altre persone, e questo mi aiuta. Il confronto aiuta a superare. Ma se io sono solo, e mi chiudo in me stesso e non parlo di niente perché ho paura, la sofferenza aumenta, non è che diminuisce. Quindi paradossalmente ci facciamo del male, perché ognuno si tiene il suo dolore dentro di sé, non lo si condivide, non se ne parla, e alla fine il dolore cresce. Perché proprio non riesco a condividerlo, non riesco a metterli in comune, me lo tengo tutto dentro, ho un peso sullo stomaco che mi schiaccia, però di quel peso sullo stomaco non dico una parola. Questo è purtroppo è la situazione nella quale oggi, ma non è colpa di, ovviamente non è colpa dei singoli, cioè è però un contesto culturale che ci spinge in questa direzione. Proprio perché abbiamo fatto della morte una cosa di cui non si può e non si deve parlare. Non la si deve vedere, non la si deve... Ditemi voi, una volta era sconveniente parlare di sesso. Adesso è sconveniente parlare di morte. Quando, se avete mai provato, quando si è in una tavolata e il discorso... Di sesso si parla in continuazione, ormai il sesso è diventato, mangiamo sesso e tortellini, ma della morte, provate voi durante un pranzo ad andare a parlare della morte, immediatamente la gente dice no, ma non, questo è un tema, non, parliamo di altro, cose più allegre, Questo è un fatto culturale, sapete. Sì, infatti. Cioè, ma questa è la nostra cultura, perché non è stato così per millenni. E non è così ancora, nei paesi del terzo mondo non è così. È così nella nostra cultura occidentale, perché abbiamo fatto della morte un tabù. Cioè, della morte non si deve parlare, è sconveniente, per cui parla di tutto... Di sesso puoi parlare in tutti, a tavola, a letto, per la televisione, ma guai a te se parli della morte, perché immediatamente tutti ti guardano con l'aria di uno che sta dicendo sì, cioè, guardi, c'è un condizionamento culturale enorme in questa cosa, che è proprio legato al nostro tempo.
Ci sarebbe da fare